this side.
Back to pass. Throws left side looking for the end zone. It is. I think it's caught. It is. It's a touchdown. It's a touchdown for Lazard. An incredible catch in the far corner of the end zone.
Bentornati o benvenuti, insomma dipende se è la prima volta che ci state ascoltando o invece se siete dei diehard fans di scusate il college football, quinta puntata che come al solito si è aperta con la nostra copertina, questa settimana è dedicata a uno degli upset, forse all'upset principale di giornata, ovvero quella che ha visto coinvolta Oklahoma e Iowa State. Come al solito a tenervi compagnia il sottoscritto Andrea Ghezzi e Francesco Fele, finalmente a casa. Ciao Fra, come stai?
Ciao Andrea, ciao a tutti. Sì, tutto a posto, finalmente a casa. Ogni tanto il mercoledì capita.
Ogni tanto il mercoledì capita.
Ma giusto ogni tanto.
Sì, devo dire che ultimamente ti avevamo sempre trovato impegnato al lavoro, quindi registrare le puntate è stato abbastanza problematico. Invece questa settimana sei a casa, sei bello tranquillo, un sacco di amici che ci hanno scritto per mandarci le loro curiosità, le loro domande, quindi Francesco questa sera ti tocca anche rispondere, oltre che raccontarci un po' tutto quello che è successo nella sesta settimana. Giusto per i nuovi, raccontiamo un po' come si svolge il nostro programma: all'inizio overview della sesta settimana, poi il focus sui tre big match che abbiamo scelto: Louisville contro NC State, West Virginia contro TCU e Miami contro Florida State, e poi le nostre rubriche Open Your Eyes, Crunching Numbers e consigli per la settima settimana di college football, le partite da non perdere e quelle da tenere d'occhio. Non perderei ulteriormente tempo, Francesco, incominciamo immediatamente con l'overview. Come al solito andiamo per grandi gruppi, il primo è quello che noi chiamiamo delle certezze. Nel sabato del college football sono arrivate le vittorie di Bama, Washington, Wisconsin, Washington State, Clemson, San Diego State University, UCF, Penn State, Notre Dame, Georgia, Ohio State e Auburn. Hanno vinto tutte senza particolari problemi, alcune partite più guardabili di altre, però insomma diciamo che queste sono le squadre che per ora non hanno incontrato grosse difficoltà durante la stagione o che comunque in queste ultime settimane si stanno ben comportando. Non ci dilunghiamo perché, nonostante per la felicità di Francesco Alabama abbia giocato la partita che più o meno lui aveva predetto, nonostante il punteggio poi ha avuto abbastanza vita facile contro Texas A&M, scivoliamo via e andiamo invece nel gruppo di mezzo, le squadre che insomma per mille motivi ancora non ci avevano convinto o comunque stanno attraversando periodi particolari. Utah per ora era ancora imbattuta, viene sconfitta e nulla può contro lo strapotere di Bryce Love. Torna la vittoria USC, trascinata forse dal miglior Darnold di stagione, anche se non siamo ancora riusciti a chiudere una partita senza un intercetto. Vince Virginia Tech, che dopo la sconfitta con Clemson risponde presente sul difficile campo di Boston College. Torna anche la vittoria LSU, che dopo il disastro contro Troy espugna The Swamp e manda in depressione la stagione dei Gators. Qua mi verrebbe dire da Francesco, ma il comune non mezzo gaudio, però così è. Lascio a te il commento su questa seconda tranche di partite.
Sì, allora, per la prima parte delle squadre che hanno nominato tu, naturalmente niente da dire, tutte vittorie senza difficoltà, con margini anche abbastanza ampi. C'è da segnalare sì la sconfitta di Utah ad opera di una Stanford che continua ad essere molto dipendente da Bryce Love. Il junior di Wake Forest infatti con le 152 yard e il touchdown contro gli Utes è ormai a quota 1200 e passa yard in sole 6 partite. Questi sono numeri assolutamente da fantascienza. In realtà questa è stata la sua partita più difficile, poiché all'inizio il front seven di Utah lo ha molto controllato ed infatti alla fine è la partita dove in media ha corso meno yard. Lui ha concluso infatti con 7.6 mi pare di yard a portata, quando la sua media era quasi di 12, quindi la partita più difficile. Però David Shaw, che è l'allenatore dei Cardinals, ha continuato a dargli fiducia, ha continuato ad insistere con il gioco di corsa e alla fine è stato premiato, perché Love poi ha segnato il touchdown che ha spaccato in due la partita e quindi ha avuto ragione appunto l'allenatore. USC vince facile contro Oregon State, anche se dobbiamo dire Darnold continua non solo a lanciare intercetti, ma continua anche a causare fumble, perché ha messo a referto un intercetto e un fumble per l'ennesima volta. Già i problemi iniziano ad essere un po' troppi. Come ha detto il suo compagno di squadra, la safety Chris Hawkins, nell'intervista dopo partita, non era molto soddisfatto. USC, a ben guardare il punteggio, ha vinto, ha giocato bene, però possono fare molto, molto, molto di più della serie, che è 38 punti contro i Beavers, che avevano una media punti subiti molto più alta, stanno stretti. Virginia Tech invece vince col minimo sforzo contro Boston College, che si conferma una squadra con tanta difesa ma purtroppo senza attacco, ed LSU che si riprende dopo la clamorosa sconfitta contro Troy, andando a espugnare la palude, che è così che viene chiamato il campo dei Gators, The Swamp, con una partita sicuramente non bella dal punto di vista dello spettacolo, ma molto efficace per gli uomini di Orgeron, che oltretutto hanno rischiato di perdere se non fosse che il kicker dei Gators ha sbagliato il field goal del sorpasso a 2 minuti dalla fine. I Tigers adesso, con questa vittoria che sicuramente dà morale, recupereranno a pieno regime Guys, che è il running back, la star della squadra, e potrebbero risultare indigesti a molti nel proseguo della stagione. Infatti già sabato giocheranno contro Auburn, e lì si decide molto del futuro della squadra, sia di Orgeron ma soprattutto di quella di Malzahn.
Ti abbiamo perso o ti sei fermato?
No, fermato.
Ti sei fermato, ok, io ero distratto. Adesso gioco voi, sto sperimentando le musichette sotto la nostra voce, no? Allora Giovanni Ganci, sì, mi ha detto che quella precedente...
No, poi vabbè, ci sono le due sconfitte, naturalmente, quelle, gli upset clamorosi.
Aspetta, sì, ma adesso li introduciamo, aspetta, fammi raccontare questa stupidata, okay, così no, prendo tempo.
Sì, sì.
No, dicevo che c'è Giovanni Ganci che mi fa fare gli esperimenti con le musichette sotto e quindi mi sono distratto. Ok, si è finito con il commento di LSU Florida, e quindi giustamente aspettavi che ti dessi l'imbeccata io. Prima, nel citare le nostre certezze, mi sono dimenticato di chiederti, di farti una delle domande che ci sono arrivate dai nostri amici, quindi adesso, prima di introdurre gli upset, te la faccio. Ci chiedevano se secondo te Washington e Washington State possono chiudere in battute.
Allora, siamo già a metà stagione, quindi un po' posso provare a rispondere, nel senso che Washington State adesso ha una schedule diciamo semplice. Le partite difficili sono le ultime tre, perché adesso giocherà in casa di Cal a Berkeley, poi giocherà contro Colorado e contro Arizona, poi le ultime tre sono Stanford, Utah e Washington, il derby nell'ordine. La vedo dura a finire in battuta per i Cougars, perché una di queste tre secondo me la perde di sicuro. Può finire con un record di una sola sconfitta, e questa potrebbe arrivare proprio nell'ultima partita, nel derby contro i cugini di Washington, però secondo me anche con Stanford, una squadra che non difende bene le corse come i Cougars, possono
soffrire.
Possono soffrire molto. Secondo me non finisce in battuta Washington State. Invece gli Huskies hanno praticamente la stessa schedule, perché adesso affronteranno Arizona State, UCLA, Oregon, e poi le ultime tre sono le stesse che ha Washington State, cioè Stanford, Utah e appunto il derby. C'è qualche possibilità in più per gli Huskies di finire imbattuti. Anche loro, ti ripeto, dovranno fare molta attenzione a Stanford, perché Utah è sia una squadra ostica, però Washington la giocherà in casa, giocherà in casa anche il derby, e quindi sì, Washington ha molte più possibilità di rimanere imbattuta. Secondo me Washington le vincerà tutte. Io mi sbilancio leggermente, però secondo me Washington le vince tutte.
E quindi la ritroviamo poi ancora ai playoff?
Lì bisogna vedere perché.
Va bene, allora, va bene, dai, non corriamo.
No, ci teniamo con queste previsioni che già sono molto larghe per il mio modo di.
Va bene. Ascolta, chi sicuramente non chiuderà in battuta, anzi, le squadre che non chiuderanno in battuta, sicuramente in questo caso sono due, e sono i Wolverines, che mi hanno ovviamente smentito, mi hanno fatto fare una figuraccia. Tu l'avevi detto che era una partita pericolosa, quella contro gli Spartans di D'Antonio, e alla fine così è stato. Vittoria per Michigan State 14-10, e poi il super upset di giornata, quello con cui abbiamo aperto la nostra puntata, a cui abbiamo dedicato la copertina, ovvero la sconfitta di Oklahoma in casa contro i Cyclones, per di più privi di Jacob Park. Insomma, sconfitta abbastanza inattesa, e tra l'altro, questo poi lo diciamo alla fine della partita, adesso arriva Texas.
Sì, allora, per quanto riguarda i Wolverines, avevamo detto proprio in serie di pronostici nella scorsa puntata che avrebbe vinto più o meno facile contro gli Spartans, però siccome io sono uno che non si fida fino all'ultimo, ho twittato proprio prima dell'inizio della partita occhi all'upset.
Sei un maledetto.
E ho avuto ragione, chissà perché mi sentivo che qualcosa per Michigan non sarebbe andata per il verso giusto, e infatti così è stato.
Sì, Francesco, scusami, che è un po' la costante di Michigan di questi ultimi anni, o meno da quando c'è Arbo, insomma, c'è sempre qualcosa che non va nel momento in cui invece bisognerebbe che tutto filasse liscio.
Sì, esatto, considerando anche il fatto che Michigan State si conferma assolutamente la bestia nera dei Wolverines, anche se c'è da dire che molto di questa sconfitta va imputata proprio alla squadra di Arbo. In realtà l'attacco di Michigan con O'Korn, che è il quarterback sostituto di Spate, non girava male, però il fumble da cui poi è scaturito il primo touchdown, l'holding sul touchdown di Michigan a metà secondo quarto, annullato per una penalità, sono tutte cose che alla fine, insomma, alla fine hanno causato questa sconfitta. O'Korn non è stato aiutato molto dall'offensive line, ha giocato pure un buon secondo tempo, ha molto improvvisato, è un giocatore che tiene sempre gli occhi downfield, non ha paura di scramblare, però alla fine i 5 turnover totali, compresi i 3 intercetti di O'Korn, che alla fine stava lanciando più che altro alla disperata, senza nessun tipo di tecnica o di schemi, questi 5 turnover quindi sono risultati poi decisivi e sono stati la chiave di questa sconfitta. Gli Spartans invece riescono a dare un senso ad una stagione che peraltro non stava andando male, e che con un 4-1 metà campionato ed una schedule che, tolte le partite che giocherà contro Penn State o Ohio State, sembra la portata, e potrebbe far tornare la squadra di East Lansing alla disputa di un bowl. Mi è piaciuta molto la prova di Lewerk, che è il quarterback, questo sophomore che sta giocando molto bene, non ha lanciato tanto, infatti ha completato solo la metà dei passaggi, però ha dimostrato molta sicurezza, è stato molto intelligente, aiutato anche da delle ultime chiamate offensive come quella del drive del secondo touchdown, perfetta secondo me, con Lewerk appunto che ha fintato il passaggio sulla jet sweep per poi trovare London, il running back nel frattempo uscito dal backfield liberissimo. D'Antonio quindi ha preparato la partita, D'Antonio il coach, cioè appunto degli Spartans, ha preparato la partita in maniera impeccabile. Adesso ha il compito di tenere i suoi ragazzi con i piedi per terra, perché è una vittoria sicuramente impronosticabile per il 90% degli addetti ai lavori. È già la sfida non semplice contro Minnesota di domenica notte, è importante per dare comunque continuità a questa vittoria. Oklahoma invece perde male nel senso che in pochi si aspettavano questa sconfitta, anche se noi scusate, il college football, vi avevamo avvisati circa la forza di Iowa State, che non era più la squadra materasso di qualche anno fa. La cura Campbell, che è l'ex allenatore di Toledo, è una delle menti offensive più brillanti della NCAA, sta funzionando alla grande appunto per i Cyclones, a cui poi comunque è andato tutto bene, nel senso che il quarterback Kyle Kent, che è il sostituto di Park appunto fuori per un non meglio identificato motivo di salute, fino a sabato aveva solo 2 passaggi tentati in carriera, e in partita invece ha lanciato 343 yard, 3 touchdown e nessun intercetto. Cioè, teniamo a mente che questo ragazzo è già un senior, essendo un walk-on, cioè lui è arrivato in squadra nel 2016, ed era appunto un walk-on, cioè si è presentato lui agli allenamenti senza che nessuno gli desse la scholarship, quindi
era una sfida tra walk-on, perché anche Mayfield si presentò, se non ricordo male, da walk-on
esatto,
a Texas
sì.
Tech.
Quindi. Esatto. E questo comunque la partita di questo Kyle Kent è stato il frutto comunque del lavoro di Campbell. Poi naturalmente vanno dati i meriti alla difesa che è riuscita a fermare Mayfield nel momento cruciale. Per quanto riguarda i Sooners invece hanno giocato una partita molto molto simile a quella contro Baylor, dove per tre quarti di gara anche in quell'occasione hanno rischiato di perderla. I Cyclones non sono certo i Bears, e a furia di scherzare col fuoco alla fine Oklahoma è rimasta bruciata. Anche il defensive coordinator dei Sooners, che è Stoops, ha ammesso che in difesa si sono aperte vecchie ferite, riferito proprio alla partita con Baylor, e per colpa di alcuni schemi non eseguiti perfettamente hanno subito appunto il gioco di Iowa State. Mayfield non c'è nulla da dirgli, perché comunque ha fatto il suo, ha giocato bene, però come abbiamo detto nella puntata precedente, in una conference come questa, come la Big 12, la differenza la fa la difesa, cioè tu puoi anche concedere anche 500 o 600 yard, ma alla fine nel momento decisivo devi essere bravo a fermare l'attacco avversario. Ecco, questo è stato fatto da Iowa State, ha vinto ed alla fine, insomma, complimenti a loro.
Oh, così, curiosità, a parte Kent, che tu raccontavi sostanzialmente non aver mai lanciato in carriera e aver chiuso invece la partita con 343 yard e 3 TD pass, 2 su 3, 25 yard anche per tale Joel Lenning, che vi risulterà, se andate al roster di Iowa State, essere linebacker. Benissimo,
sì,
parlavi
sì,
di mente
sì.
creativa, offensiva, a causa dell'assenza di Parker ci si è inventati anche un paio di giochi con il linebacker avanciato.
Ho sentito così giusto qualche istante anche l'intervista a questo giocatore, che ha affermato proprio di essersi divertito molto in questo doppio ruolo di quarterback linebacker.
Eh sì, ringraziamo Roberto Gotta, perché questa cosa l'ho presa da lui sentendo il suo commento di Alabama, Texas A&M, se no mi sarebbe sicuramente sfuggito, nonostante io sia uno che va a cercarle a queste cose, però questa proprio l'avevo persa. Va bene, overview direi che possiamo considerarla conclusa, è arrivato il momento del game recap, lo dico a te perché sennò poi ti faccio fare brutte figure, ricordati che mando l'audio highlights. E allora, iniziamo da Louisville, NC State, la sesta settimana del college football si è aperta proprio con questa sfida tra Cardinals e Wolfpack, che doveva raccontarci qualcosa di più sulle ambizioni dei due team. Partita in equilibrio, poi però è arrivato il pick six di Jackson.
This is when they take over. The Von Millers, the Khalil Max. This is when they take over a game. We saw him block the extra point. Here's another opportunity as to take over this football game.
Second and 10. Jackson throws middle, tipped up and intercepted. Touchdown!
Pick 6 che è arrivato con 2.52 sul cronometro del quarto periodo e sostanzialmente ha deciso un po' l'incontro, dopo che proprio Jackson aveva riportato in partita Louisville. Wolfpack, Francesco, molto bene in attacco, 520 yard di total offense, sono stati trascinati dalle corse di Hines, che ha chiuso con 18 portate, 102 yard e 2 touchdown, e da un Ryan Finley da 367 yard, un TD pass, e che ha trovato in Harmon, Samuel e Lewis i target preferiti, tra l'altro due di questi tre sopra le 100 yard e il terzo ha chiuso 99. Solita partita mostruosa di Bradley Chubb, uomo ovunque della D. Alla fine non ti dico che fosse un risultato che ci si doveva aspettare, però NC State ci aveva fatto vedere una grossa crescita dopo la sconfitta nella prima settimana. Louisville ancora una volta, secondo me, è troppo legata e troppo dipendente dal suo condottiero Lamar Jackson.
Allora, che Louisville non fosse quella l'anno scorso lo abbiamo già capito da qualche settimana, e che fosse troppo dipendente appunto da Lamar Jackson si era visto nelle ultime partite. La sconfitta con il NC State è dunque la somma di questi due fattori, e si ha l'impressione ormai che la squadra di Petrino non sia più in grado di esprimere il gioco spumeggiante che tanto avevamo apprezzato, e anche mentalmente la squadra mi sembra molto scarica. senza una difesa che mette sotto pressione gli avversari, una secondaria che concede troppi big play, una linea offensiva che concede troppo ai lasciatori avversari, con poche alternative in attacco, anche dovute alla mancanza di un ricevitore come Jalen Smith, i Cardinals fanno troppa fatica a muovere l'ovale e devono anzi ringraziare Jackson che, oltre ad evitare i numerosi sack che gli arrivano ormai da tutte le parti, è molto migliorato, no, anche nel passing game. Una partita del genere l'avesse giocata un altro quarterback che non ha le qualità atletiche di Jackson, sarebbe finita con 20 sack, giusto per dirne una. Ti ripeto, come?
No, dico condivido.
Ah, sì, assolutamente. Oltretutto Jackson continua a migliorare a vista d'occhio anche nel gioco di su passaggio. Il suo lancio per il TD del pareggio è stato perfetto, anche quando aveva gli uomini addosso ha sempre mantenuto una calma olimpica, però ti ripeto, non può fare tutto da solo, si vede che la squadra è scarica mentalmente, è poco preparata, così come lo staff, e anche Petrino, che le dico, cioè, mi sa che sta iniziando a perdere colpi. Infatti anche in occasione del 32esimo punto di NC State la difesa si schierava con soli 10 uomini.
Ascolta, non ti è piaciuto, il mio disegno su Twitter? Ci sono aggiunto,
sì,
io,
sì,
il giocatore.
Bellissimo, infatti. Ecco, una cosa del genere non sarebbe mai successa l'anno scorso. Poi qualcosa in più si è vista nell'attacco dei Cardinals nel secondo tempo, ma torniamo a ribadire che è tutto grazie a Jackson. È ovvio che il detentore delle Heisman Trophy non può fare tutto da solo. Ecco perché lui vi ha assolutamente bisogno di resettare tutto e ripartire già sabato contro Boston College. I Wolfpack invece si godono la vittoria, vittoria primo posto di division, addirittura condiviso con Clemson. Ha giocato una partita perfetta in tutti e due i lati della palla, si conferma come una delle squadre più in forma del momento e soprattutto si coccola i tre giocatori fondamentali per questa escalation di vittorie, che sono Finley, Samuels in attacco e Chubb in difesa. Questi tre infatti sono il motore che fa muovere gli ingranaggi di questa macchina. Il front four di NC State è assolutamente dominante, con la O-line dei Cardinals appunto che non riusciva a fermarli, e con un Chubb di cui appunto non abbiamo più parole. Continua a migliorare vista d'occhio anche Finley, che ha fatto ottime letture, è stato molto aiutato dalla linea e anche dal playbook, dato che i Wolfpack utilizzavano molti screen pass, passaggi veloci, anche i running back per muovere la catena. Ecco perché anche Finley ha concluso con tanti completi. Se ne parla sempre poco di questa NC State, però negli ultimi anni è stata una fucina di una scuola perfetta per quarterback da NFL. Ricordiamo tantissimi di giocatori che ancora adesso giocano in NFL sono usciti da NC State, come Russell Wilson, anche se poi ha finito la carriera collegiale a Wisconsin, ma anche Carson Palmer, insomma ce ne sono una serie che escono proprio da questa università, a riprova del fatto che il coaching staff lavora bene su questo fondamentale. Poi anche Samuels, che è un tuttofare incredibile, insomma NC State si conferma come l'anti-Clemson per la SEC Atlantic. Ora vedremo la seconda parte di stagione per il Wolfpack, che non è delle più semplici, e quindi vedremo se questa macchina, diciamo così, che sta viaggiando a forte velocità è in grado di proseguire su questo cammino oppure troverà qualche interruzione lungo il percorso.
Senti, Fra, della solitudine di Jackson abbiamo parlato, hai ampiamente spiegato tu, l'hai già detto, ti chiedo conferma. Tu pensi che NC State possa essere diventata la vera sfidante di Clemson? All'interno,
sì,
della conference,
in questo momento,
ovviamente.
Eh beh, certo, sì, non poteva essere altrimenti.
No, specificato, non vorrei essere frainteso.
No. Allora, sì, ti ripeto, questa prima parte ormai è andata, tolta la prima sconfitta nella prima partita contro South Carolina, poi NC State ha fatto quello che ha voluto. Il bello arriva adesso, perché nella seconda parte di stagione adesso affronteranno Pittsburgh, a Pittsburgh appunto, da una partita ostica, dovrebbero metterla a posto più o meno tranquillamente, però il problema è che la settimana dopo, cioè due settimane dopo, perché poi insistete, va in bye, hanno una sfida tremenda in casa di Notre Dame. Notre Dame è lanciatissima. E quindi già
certo,
questa
perché ne abbiamo, certo, perché ne ho parlato male io, e quindi da quando ne ho parlato male io, Will Bush e Notre Dame in generale, super bene. Stiamo sempre aspettando quindi l'insider già, noi, Riccardo Russo,
sì,
che salutiamo.
Oltretutto, sì, già questa è una partita tremenda. Poi, come se non bastasse, dopo Notre Dame c'è subito Clemson. Avranno la fortuna di giocarla in casa, però Clemson è una corazzata, quindi in queste due partite NC State si gioca la stagione, perché poi andrà a giocare contro Boston College, Wake Forest e North Carolina. Quelle sono più o meno partite facili, però con queste due partite ad inizio novembre NC State si giocherà tutta la stagione, ecco. Ora con Clemson magari faranno la partita della vita e la porteranno anche a casa, però una tra Notre Dame e Clemson secondo me la perdono. Ora vediamo, però avranno anche il bye, e ti ripeto, dopo la partita con Pittsburgh, quindi una settimana in più per preparare la partita contro gli Irish, quindi insomma vediamo cosa ne esce. È una bella squadra, comunque è sicuramente l'anti-Clemson, perché poi Florida State ormai la dobbiamo togliere fuori, Louisville praticamente la dobbiamo togliere fuori, perché entrambi hanno già due sconfitte di conference, e poi c'è Syracuse che è 1-1, ma siamo molto lontani. Giocherà Clemson e State senza dubbio.
Fort Worth era la base del carrozzone del College Game Day, e quella tra Mountaineers e Horned Frogs è stato decisamente uno degli incontri più interessanti della settimana. Anche in questo caso, come per Louisville e NC State, è stata una bellissima partita che è stata decisa per lo sconforto di Francesco, del nostro Francesco Ferre, dall'ennesima giocata all'interno di quella partita di Kenny Hill. Mr. Everything, Kenny Hill, capace di segnare su lancio, su corsa e su ricezione, secondo giocatore in 22 anni di storia della B12 a fare una cosa del genere in un conference game, e quindi capace anche di trascinare gli Horned Frogs sul 5-0. A te il commento. Speravi che io dicessi qualcosa, ma mi tolto la lasciata apposta.
No, vabbè, allora a parte che apro con una postilla polemica,
lo sapevo,
di cui ho anche twittato
arbitraggio,
perché cioè, hai già tutto il carrozzone del College Game Day che va a casa tua a Fort Worth, hai una sfida di conference importantissima, sei all'ottavo posto del ranking e lo stadio è mezzo vuoto, allora meritavi proprio di perdere. Ciò non è avvenuto, TCU si giocava molte chance di prendere la testa della Big 12 proprio questa sfida contro West Virginia, e dopo una partita tirata e conclusa solo all'ultimo quarto, la squadra di Patterson esce vittoriosa dal terreno amico, grazie appunto ad una grande prestazione di Kenny Hill, che come hai sottolineato giustamente tu, oltre a correre e lanciare ha anche ricevuto un touchdown,
ha fatto tutto, Mr. Everything, amico, Mr. Everything, ha fatto tutto.
Sì. Allora, queste rane guadagnano qualche spot nel ranking grazie comunque ad una prestazione corale eccellente, con una difesa che è riuscita a fermare un attacco spread come quello di West Virginia, e nonostante abbia concesso oltre 500 yard totali, ha ingabbiato Will Grier proprio nell'ultimo drive, aiutati comunque da una decisione molto discussa degli arbitri, che hanno chiamato una pass interference offensiva assolutamente inesistente, che avrebbe dato il primo down oltre la metà campo di TCU, e qui avrei voluto vedere la difesa con il momentum tutto spostato dalla parte di West Virginia. Allora, quando parlo di TCU siamo alle solite, nel senso che sì, vince, Hill sta giocando più o meno bene.
Come più o meno bene? Sta
sì,
benissimo.
Perché, allora, anche se è stato il protagonista della partita, tolti big play, cioè la corsa, la ricezione, non ha convinto del tutto. Ed infatti, nel primo tempo si sono viste tutte le difficoltà dell'ex giocatore di Texas A&M o in generale Entrambe erano due squadre abituate a segnare, cioè 48 e 45 punti di media, si sono fermate sul 7-3, quindi le difficoltà erano generali. È vero che poi ha segnato in qualsiasi modo e quindi ha ragione lui quando fa vincere la squadra, però io ho sempre l'impressione che a questa squadra manchi qualcosa, manchi il classico centesimo per fare il dollaro. La sfida di sabato contro una squadra ostica come quella di Kansas State, in casa di Kansas State, ci dirà se TCU saprà confermare questo trend positivo, soprattutto del quarterback Hill, e se la lotta al titolo della Big 12 sarà già a senso unico, data anche appunto la sconfitta di Oklahoma. I Mountaineers invece escono sconfitti secondo me solo sul risultato, perché la squadra ha giocato bene, ha tenuto il passo dei padroni di casa rischiando anche di pareggiare e poi di portare la sfida all'overtime. West Virginia si è dimostrato un team molto interessante e che a mio parere vale molto di più del record attuale. Con un po' più di concentrazione soprattutto in difesa, secondo me i Mountaineers avrebbero potuto anche portarla a casa, perché appunto soprattutto per tre quarti di gara sono riusciti a limitare Hill. Tenere una squadra che appunto aveva una media di 48 punti segnati solo 31 è già sintomo di una buona organizzazione difensiva, però evidentemente non basta, e qui entra in gioco il coach Olgorsen, che ha il compito di tenere unita la squadra. Non ha una schedule facile adesso West Virginia, già la partita di sabato contro Texas Tech è un test importantissimo. West Virginia ha il vantaggio che le prossime quattro sfide ne giocherà ben tre in casa, però sono tutte difficili perché affronterà Texas Tech, Oklahoma State e Iowa State, mentre fuori casa giocherà contro Baylor, quindi è imperativo per i Mountaineers uscire da questo lotto di partite con almeno tre vittorie sul groppone per avere chance di agganciare il treno per la B12.
Fra, aspetta, ti faccio parlare di un paio di giocatori che so che ti intrigano parecchio. Hai detto della difesa, dei problemi difensivi, problemi che non ci sono invece in attacco, anche grazie al trio Greer, Justin Crawford e Seals, che sta facendo e probabilmente farà danni per tutta la stagione.
Sì, Seals è un giocatore pazzesco, un giocatore che a me piace tantissimo. Lui addirittura nasce come quarterback, lui è stato reclutato addirittura da Lane Kiffin, ex offensive coordinator di Alabama, ora allenatore di FIU. Ed è un giocatore favoloso, ha l'altezza, le misure giuste per contestare i palloni, le cosiddette 50-50 ball. Non è un razzo, però ha abbastanza velocità comunque da contestare anche i difensori downfield. Lui secondo me, perché qualcuno insomma l'ho già intervistato, nel senso se si dichiarerà, e probabilmente lui in un'intervista non ha detto che si dichiarerà, però ha fatto intendere questo. Lui è un prospetto da giri intermedi, però è un prospetto molto intrigante. C'è da dire che West Virginia a livello offensivo è sempre stata una scuola che ha prodotto numerosi ricevitori, soprattutto infatti oltre a Seals l'altro ricevitore forte è White, che è il fratello del White che gioca in NFL, esatto, anche lui prospetto interessantissimo.
Speriamo non si faccia male come fratello, perché sennò non lo vediamo mai.
Speriamo che abbia miglior sorte, però sì, offensivamente è una squadra che ha sempre avuto buoni giocatori. Poi in difesa, ti ripeto, ha questa specie di schema, che questo 3-3-5 praticamente fisso. Insomma, avremo modo anche di studiare, di parlare più approfonditamente di questo tipo di difesa.
Eh sì,
però è una squadra, ti ripeto, una squadra che secondo me vale molto di più. Ora naturalmente ha perso e quindi è stata estromessa dal ranking, però questa vale molto più del 25esimo posto del ranking, questa squadra.
Sì, bisognerà fare che ci inventiamo delle puntate extra, o se no bisogna fare delle puntate più lunghe dei 60 minuti che ci che ci proponiamo sì, tutte le sì, settimane, sì. Una delle due. Va bene, direi discorso chiuso su TCU. Io so, ti piange il cuore, ma Ken Neal non ti poteva fare un regalo peggiore, facendo una super prestazione proprio la settimana in cui avevamo deciso di puntare l'attenzione sugli Horned Frogs. Ci spostiamo invece in Florida, dove si disputava una partita abbastanza importante, perché Miami, gli Hurricanes erano imbattuti, Florida State era riuscita finalmente a vincere la prima partita, noiosetta nel primo tempo, 3-0 se non ricordo male, l'ho visto in diretta, poi però sono arrivati gli ultimi 10 minuti e allora è successo veramente di tutto, in particolare poi c'è stato l'ultimo drive di Miami che si è concluso con... Finita la striscia di 7 sconfitte consecutive di Miami contro FSU, e questa striscia finisce nella maniera più incredibile. Era arrivato il touchdown di Florida State dei Seminoles per il vantaggio, sembrava che Miami fosse più che altro interessata ad arrivare in raggio alla field goal per mandare la partita degli overtime, e invece Rozier, di cui adesso poi magari Francesco ci dici qualcosa anche perché ce lo chiedono i nostri amici da casa, ha condotto un drive strepitoso, ha gestito molto bene scusate la prima situazione di difficoltà, perché hanno giocato subito un 3-10 e poi è stato bravo a mettere la palla dove solo il ricevitore la poteva prendere e a regalare una vittoria incredibile agli Hurricanes.
Partita che, nonostante a te sia passata noiosa, a me invece non è dispiaciuta, perché
no, ho detto il primo tempo, ho detto
sì, il primo tempo. Beh, certo, riferito al primo tempo, perché l'ultimo quarto, insomma, è assolutamente da vedere. Perché comunque io, ti ripeto, essendo amante delle difese in queste sfide, insomma, mi piace cogliere alcuni aspetti, alcuni schemi, osservare appunto da vicino i difensori. Florida State la perde male, purtroppo, come hai detto tu, non ha fatto i conti con Rozier, che si sta dimostrando un quarterback affidabile e che difficilmente sbaglia sotto pressione. La difesa dei Seminoles, che fino a 10 dalla fine ha giocato benissimo e che non ha lasciato spazio di manovra a Miami, ha poi tradito appunto, perché erano quasi sicuri di limitare Miami al field goal, però Rozier non era molto d'accordo. L'attacco di Miami per tre quarti di gara non è riuscita a passare la propria metà campo, ha chiuso addirittura il primo tempo con solo 54 yard, complice appunto la difesa asfissiante dei Noles. Però il problema è che se la difesa è riuscita a fermare l'attacco avversario, l'attacco guidato da Blackman non è riuscito però ad approfittarne. Infatti, nonostante un gran gioco di corsa dove con l'alternanza di Patrick, che è il giocatore di cui vi avevamo segnalato settimana scorsa, e Akers, Florida State stava muovendo bene l'ovale, però Blackman, il quarterback, purtroppo è ancora un freshman e ha fatto errori da freshman, qualche decisione sbagliata di troppo, anche quella che ha portato a due intercetti, però il prezzo di questo
grave,
ragazzo
secondo intercetto abbastanza grave,
no, bruttissimi entrambi, però il pregio di questo ragazzo è che ha dimostrato di avere la capacità di lasciarsi scivolare gli errori e quindi di non demoralizzarsi, cioè fa un errore e riesce subito a rimettersi in moto. Infatti il lancio da touchdown per Izzo è stato, per il tight end, è stato un lancio da campione.
Sì, ed è arrivato, scusami Francesco, è arrivato dopo un cazziatone di Jimbo Fisher che proprio su una lettura sbagliata, e lui appunto, come hai detto tu, ha avuto la capacità di resettare istantaneamente, entrare in campo e fare la giocata che poteva essere decisiva.
Esatto, io addirittura pensavo che alla fine Florida State l'avrebbe portata a casa, anche perché da quando Fisher è allenatore a Tallahassee non avevano mai perso in casa per due volte consecutive, però alla fine chi ha più voglia di vincere, chi ha più carattere, e per adesso FSU non ne ha, alla fine la porta a casa. Miami si gode quindi questo Rozier, che aggiunge tanto atletismo all'attacco di Miami, è un giocatore che lancia in finestra molto stretta, tiene la calma, ha dimostrato di avere un'ottima connessione con i suoi ricevitori, soprattutto con il wide receiver Berrios, che è stato l'altro protagonista della sfida, non solo per il touchdown, oltretutto dal lancio bellissimo back shoulder appunto di Rozier, ma soprattutto con i primi down cruciali conquistati, soprattutto l'ultimo del drive finale. Io di Rozier, visto che ci faceva la domanda
Lorenzo Contini,
l'amico Lorenzo Contini, esatto, io ho visto in lui una leggera inflessione rispetto alla partita contro Duke, e l'intercetto bruttissimo tra l'altro lo ha dimostrato, però comunque possiamo affermare che questo ragazzo con un altro anno con i Canes, ricordiamo infatti che un junior, può fare veramente, veramente ottime cose. È un giocatore veramente interessante, che sotto pressione ha condotto l'ultimo drive in maniera impeccabile, sotto pressione non ha sbagliato nulla. Tuttavia a Miami non mi è piaciuto l'atteggiamento soprattutto di Richt, il coach, che non è riuscito a variare gli schemi quando doveva, cioè quando la partita non si stava sbloccando. Ha insistito molto su Walton, che il running back, quando era chiarissimo che era infortunato e non stava bene. Addirittura Walton ora si è sottoposto ad un intervento chirurgico e salterà tutta la stagione. Ecco, io non ho capito perché Reed ha continuato a insistere su Walton. Era chiarissimo che stava zoppicando, anche addirittura hanno fatto vedere un'immagine dell'allenamento, del riscaldamento pre-partita, dove dovevano saltare degli ostacolini con un solo piede, e lui col piede destro praticamente non ha fatto nulla perché si vedeva che stava male. Quindi non ho capito questa insistenza di Richt, che non è uno sprovveduto, quindi ancora non me lo spiego. Quindi tolto Walton, purtroppo toccherà a Homer il ruolo di the running back numero uno, che è un giocatore molto interessante. Anche qui Lorenzo Contini ci chiedeva,
si è già segnalato nel,
sì, in effetti ci ha chiesto tutto, di tutto e di più. Però questo Homer, ti ripeto, è un giocatore interessante, che oltretutto si è già segnalato nelle partite in cui ha giocato. Ora bisogna vedere la sua produzione da running back numero uno, perché lui è un backup. Anche l'anno scorso ha portato pochissimi palloni, essendo l'anno scorso il suo anno da freshman, quindi la sua tenuta, diciamo, mentale è tutta da testare. Però le promesse sono buone, quindi vedremo nelle prossime partite come si comporterà. La difesa di Miami ha giocato più o meno bene per quanto riguarda il front four, che ha costretto la offensive line avversaria a ben 9 take off for loss e 4 sack, ed in questa speciale classifica Florida State è ultima in NCAA. A me, rispondendo alla terza domanda di Lorenzo Contini, che mi ha chiesto dei linebacker, non mi ha convinto assolutamente il pacchetto del linebacker, perché all'inizio in coverage sia Pinckney che Quaterman messi in coverage appunto sui tight end stavano coprendo bene, però soffrivano molto nelle letture degli schemi. Nel primo quarto addirittura hanno avuto difficoltà nel superare la offensive line in quello che viene chiamato il secondo livello, ed infatti Patrick, il running back di Florida State, ha costato tantissimo. Si trovavano spesso fuori posizione, non riuscivano a coprire il gap, insomma, non benissimo. Poi nel corso della partita in coverage addirittura sono andati peggiorando, hanno aggiunto anche qualche mistake di troppo, però hanno contenuto di più, hanno aiutato più il front four. In generale però la squadra, comunque questa Miami, a me piace, perché anche se gioca male riesce a vincere, e quindi alla fine l'importante è questo, cioè vincere. In più Richt, il coach, si è preso una piccola rivincita, perché per tanti anni è stato assistente proprio con Florida State, quindi insomma ha battuto la sua ex squadra, e contenti tutti in casa Harry Kings.
Va bene, intanto che tu raccontavi di questa partita, mia moglie è rientrata in casa con un tappeto alle 11:35. Sì, tutto nella norma. E ne approfitto, perché ho aperto Facebook, per salutare Oleg Bogdea, che settimana scorsa ci chiedeva, non mi ricordo più di chi, di From, del quarterback dei, sì, Georgia Bulldogs, che ti aveva detto di ricordarti di citare la schitarrata. Non l'hai fatto, lo faccio io.
Ah, sì. La schitarra bellissima.
Vabbè, la usiamo domani come
la scena.
Sì, la usiamo magari domani con la foto come apertura del mio solito tweet,
esatto,
stupido,
sì,
di
sì. Assolutamente.
Va bene. Allora, così almeno anche i nostri amici, per chi non l'avesse vista, capiranno di cosa stiamo parlando. È il momento di Open Your Eyes. Insomma, queste settimane, Francesco, abbiamo spesso parlato di running back. Shaquon Barkley, che anche nell'ultima settimana, nella stessa settimana, ha giocato contro Penn State, era impegnato contro Northwestern. Barkley ha chiuso, se non sbaglio, il primo tempo con meno una yard, poi ha fatto due cose all'inizio del terzo quarto, insomma la partita è finita. Breslov, Jonathan Stewart di Wisconsin, Royce Freeman di Oregon, probabilmente fra potremmo andare avanti. Questa settimana però vogliamo mettere sotto la lente di Open Your Eyes Rashad Penny, senior da Norwalk, California, ed esplosivo runner di San Diego State University. Se vi ricordate, settimana scorsa era già finito all'interno della nostra rubrica per il tentato accecamento da parte di un linebacker di North Illinois. Lui nell'ultima settimana, il numero 20 degli Aztec, ha postato una partita da 20 portate, 170 yard e 2 touchdown e un paio di stiff arm di tutto rispetto. Se andate su Twitter i video li trovate da soli. Da inizio stagione mai sotto le 100 yard di corsa, e me li sono fatti i conti io a mano, 186 yard per partita dalla linea di scrimmage, 11 touchdown, 9 su corsa e 2 su ricezione. Un nome direi abbastanza sorpresa.
Sì, sì, più o meno a sorpresa, però si sta dimostrando un giocatore molto forte. Oltretutto, oltre ad essere un giocatore forte, si è dimostrato anche un vero uomo, perché durante l'intervista del dopo partita si è molto emozionato, ricordando i fatti successi a Las Vegas, visto che appunto San Diego ha giocato contro l'università locale. Giocatore fortissimo. Sì, c'è da dire che gioca in una conference che lascia molto spazio, ecco, ai running back, diciamo così, ed infatti io lo vorrei vedere all'opera proprio sabato, cioè domenica notte, quando in Italia saranno già le 4:30, mi pare, di notte, di mattina.
Vabbè, io sarò dormendo, giocherà... lo dico.
Sì, sì, no, probabilmente anch'io. Giocherà appunto contro Boise State, che è una squadra che può mettere in difficoltà questa San Diego, quindi mi piacerebbe, lo vedrò poi comunque il replay la partita, quindi voglio vedere come si comporta con una squadra di livello molto più alto rispetto a quelle che hanno affrontato finora. C'è da dire che per adesso non sta facendo una stagione straordinaria, è un senior, quindi occhio a lui anche in ottica draft.
A proposito di gente che sa correre, però in questo caso dobbiamo parlare di un quarterback, Khalil Tate, sophomore da Inglewood, California, sophomore di Arizona, degli Arizona Wildcats, che ha corso 327 yard e 4 touchdown con sole 14 portate nella sparatoria tra Wildcats e Colorado State. È entrato, tra l'altro, non è neanche partito titolare, la cosa curiosa è questa, ma è entrato alla fine del primo quarto al posto di Dawkins, che sarebbe il quarterback titolare della squadra guidata da Richie Rodriguez, tra l'altro con un passato a Michigan, con un passato un po' difficile.
Amici, sì, sì.
Vabbè, ho letto un po' di
molto,
questa
molto
cosa
difficile.
Bella. Ve li consiglio, se avete voglia di andare a sapere chi è Richie Rodriguez, ci sono un paio di lui che si trovano in giro.
Sì, è stato messo in mezzo anche in storia di regole, di regolamenti, poi avremo modo anche quello di parlarne.
Sì, è un personaggio particolare. Comunque dicevo che Tate, insomma, entra alla fine del primo quarto, mette in piedi uno show, corse da 58, 28, 47, 75 yard, queste sono quelle dei 4 touchdown. Tra l'altro ha trovato il tempo, non so quando, di lanciare 142 yard e pure un TD pass, e ha superato il record di un mio idolo assoluto, John Lynch, quarterback di Northern Illinois, scusatemi, che era di 326 yard, e ha ottenuto con le sue 300, aiuto mi sono perso, l'ho detto all'inizio, bla bla bla, 327 yard, il secondo risultato per all time per yard corse nell'università, dietro solo le 366 di Kadeem Carey. Insomma, è arrivato dal nulla, tra l'altro praticamente l'ha fatto
giù
il cappello. Sì.
Sì, sì, anche perché poi di questi giocatori non si può parlare, perché è la prima partita che gioca. L'anno scorso mi pare che ha fatto qualche lancio, giusto,
ma
è entrato
forse
in qualche spezzone di partita, forse, mi pare, però c'è 327 yard su corsa per un quarterback, sono tantissimo. Oltretutto ancora non ho visto
quarti.
La partita, ho visto giusto giusto qualche highlight, però adesso me la vado a vedere, perché
sì, sì,
è uno show sicuramente da seguire.
Esattamente, restiamo in tema di quarterback solo per ribadire la strana assenza di Chaco Park da Iowa State. Strana nel senso che è stato detto che il ragazzo ha dei problemi di salute, ma non è stato specificato nulla, non si sa quando rientrerà. Insomma, la prima senza di lui non è andata malissimo, però è sicuramente una assenza che potrebbe pesare sulla stagione di Iowa State.
Potrebbe, sì, però anche Campbell, l'allenatore, ha detto che, perché qualcuno ha avanzato l'ipotesi, ma ha detto non è che l'avete sospeso, ha fatto qualche
non ce lo volete dire.
Campbell ha smentito categoricamente dicendo ha problemi di salute, problemi suoi, non è voluto entrare nel dettaglio, quindi
a questo punto,
quindi insomma non si sa il rientro.
Sì, esatto, a questo punto ci possiamo soltanto augurare che non sia niente di serio e speriamo di rivederlo presto, anche perché è un giocatore parecchio divertente da vedere. Sai, tu lo sai che io ho una vita che ti voglio parlare di UAB, come lo direi io, UAB, University Alabama Birmingham, i Blazers, che sono un programma che era scomparso dalla mappa del college football, è ricomparso questa stagione, tra l'altro con risultati piuttosto confortanti. Non li citiamo per risultati sul campo, nonostante nella partita che li ha visti opposti a Louisiana Tech, vinta. Spencer Brown con 165 yard ha stabilito un record per l'università, superando quello di Jordan Howard, attuale running back dei Chicago Bears, che deteneva il precedente record con 159, ma li citiamo per la bellissima iniziativa che li ha visti coinvolti. Sostanzialmente al posto dei nomi dei giocatori sulle maglie c'erano i nomi dei bambini di un ospedale locale, e quindi dopo gli okai e il saluto che il pubblico fa alla fine del primo quarto, rivolto appunto all'ospedale che c'è vicino allo stadio di Iowa, anche questa iniziativa da parte dei Blazer, e quindi mi piaceva citarli.
Sì, sì, giù il cappello assolutamente per iniziative del genere, anche se poi dopo la partita sono piovute tante di quelle madonne, tante di quei calendari, perché è l'unica delle partite che ho sbagliato della scommessa che ho giocato, quindi figurarsi. Vabbè. Avevo messo la vittoria di Louisiana Tech sicurissima, invece mi vanno a fare lo scherzo, sì. Però dai, si sono rifatti con la storia insomma dell'ospedale, quindi dai, ci sta.
Vabbè, quindi ogni tanto sbagli i pronostici, poi ci torniamo. Comunque bellissima anche la scena. Adesso inizio, questa l'ho tenuta fuori da una nuova categoria di Open Your Eyes, però poteva essere messa dentro. Comunque vabbè, bellissima scena nella partita tra Western Michigan e Buffalo. Io ho visto un video, sostanzialmente c'è il wide receiver dei Broncos di Western Michigan che segna touchdown, e credo quella che sia la sorella entra in campo a esultare, lo abbraccia, ma da sola, è solo lei, e lui proprio la scaccia via abbastanza imbarazzato. Vabbè, bella scena, partita su cui, Francesco, torneremo tra pochi secondi per Crunching Numbers, perché è una partita che a suo modo ha fatto la storia. Chiudiamo appunto, dicevo, apro questa nuova rubrica all'interno di una rubrica che è già di per sé una cosa particolare, e quindi chiudiamo con alcune notizie che non potete non sapere, cioè la vostra esistenza non sarebbe la stessa. La prima è: Rebel the Bear is no more. Il letargo l'orso, mascotte ufficiale dal 2010 di Ole Miss, mi pare di aver capito che la prossima sarà uno squalo. Non cambia Rebels come nickname del team. Poi c'è stato un bellissimo tweet di Tyler Bird, wide receiver di Tennessee, che ha sostanzialmente fatto notare, quando finalmente Vanderbilt è riuscito a segnare un touchdown contro Georgia, che almeno una delle due squadre dello Stato aveva messo punti contro i Bulldogs. E poi divertente la situazione che ha visto coinvolto un telecronista di ESPN che, commentando un field goal alla fine del primo quarto tra Toledo e Eastern Michigan finito wide right circa di 7 yard, ha annunciato il pareggio, tre pari, bellissimo calcio, bla bla bla, poi a un certo punto si è però reso conto che il field goal purtroppo non era stato realizzato. Non so che tipo di stupefacenti, droghe o partite guardino i commentatori di ESPN quando commentano. Va bene, chiuso con queste notizie di cui non potevate assolutamente fare a meno, torniamo, meglio, apriamo l'ultima rubrica del podcast Crunching Numbers, ma torniamo sulla partita che ha visto coinvolto Western Michigan e Buffalo, perché al di là della scenetta della sorella che entra in campo per festeggiare il fratello che ha messo a segno il touchdown, la partita è finita 71-68.
18. Non abbiamo cambiato sport, questo non è un podcast sul college basket, semplicemente la partita è finita dopo 7 tempi supplementari. 139 punti sono un record a livello FBS. Il quarterback di Buffalo è uscito sconfitto con 597 yard sul passaggio e 8 touchdown, dei quali 7 TD pass e 1 su corsa. Francesco, tu vuoi commentare qualcosa?
No, mi sono immaginato una cosa, visto che a Western Michigan l'anno scorso giocava Corey Davis, il fortissimo wide receiver che quest'anno è stato scelto al draft al primo giro, cioè non oso immaginare uno come Davis in una partita del genere quanto si sarebbe divertito.
71-68, bella roba, una partita di basket. Vabbè, è arrivata la 366esima partita consecutiva per Florida con punti messi a tabellone. Questo chiaramente nonostante la sconfitta, quindi superata Michigan, era una statistica che già vi avevamo citato nella scorsa settimana. 13esima partita con almeno un touchdown segnato per Shaquan Barkley, record sempre per la FBS e direi si avvia a un Heisman abbastanza scontato se va avanti così. Si chiude a 7 la serie di sconfitte di Miami contro Florida State, ma l'abbiamo già detto, mentre D'Antonio aggiorna il suo record contro Michigan 8-3. Mayfield, 18esima partita consecutiva con più di un almeno 2 touchdown pass, ha superato il record della Big 12 che apparteneva a Sam Bradford. Tra l'altro Sam Bradford visto tristemente in campo domenica in condizioni fisiche imbarazzanti, non chiaramente per colpa sua, gli fa ancora male il ginocchio, credo di aver capito che si sia rinfortunato, spero si potrà rivedere questo giocatore entro la fine della stagione. Chiaramente sto parlando di NFL. Bama ha vinto la ventesima partita consecutiva contro un avversario di conference. Tra l'altro Francesco, ma che noia tenere Alabama, non ti annoi? Cioè non succede mai niente, dicete sempre no, dai, ti piace così?
No, quando uno vince non si annoia mai,
vabbè. Ok. E comunque contro Texas A&M è arrivato il primo turnover offensivo da novembre 2016, è stato interrotto una serie di 8 più partite senza perdere un pallone. E nonostante questo non avete vinto il titolo la scorsa stagione. Questo lo faccio solo per te che sei un nerd del college football. Sono andato a spulciarmi anche i risultati della Football Conference Subdivision. Quinta vittoria consecutiva per la numero 23 del ranking Elon, che ha battuto William & Mary per 25-17, capirai. Mentre South Dakota con un field goal allo scadere. South Dakota la cito perché ci ha giocato un amico, Will Powell, che sostanzialmente è uno... non so se conoscete The Podium, è un sito, è un agente lui, sostanzialmente i giocatori americani che vengono a giocare a football in Italia, è un amico, quindi mi piaceva citarla. South Dakota, numero 6 del ranking, ha vinto con un field goal allo scadere battendo Youngstown State per la prima volta nella storia, sale 5-0 e anche in questo caso è la prima volta da quando South Dakota è salita in prima divisione. Ultima cosa, ultima nota, auguri a Lee Corso, a Coach Corso, che ha festeggiato la 300esima pick della carriera nello scorso weekend. È dal 1987 che fa parte della crew di College Game Day, ovvero da quando è nato il programma. E quindi, visto che noi facciamo...
Mamma mia, Corso, Corso è un'istituzione ormai, lo devono rendere immortale in qualche modo.
300
perché...
sono tante, considerato il numero di partite che si giocano.
Perché poi a me piace seguire il College Game Day perché, soprattutto perché c'è lui, perché comunque è una trasmissione molto, molto tranquilla, molto improntata, cioè si parla naturalmente di NCAA però è molto sullo scherzoso. Oltretutto College Game Day che ritorna questa settimana in una partita di FCS, perché andranno a seguire la sfida tra James Madison, che è la numero 1 del ranking, contro Villanova, quindi College Game Day dalla FCS direttamente questo sabato.
Proprio così. Va bene, siamo arrivati alla fine di tutte le nostre rubriche, racconti, recap, curiosità e tutto quello che potevamo fare per quello che riguardava la Week 6, quella che si è giocata la scorsa settimana. Chiudiamo come al solito con i nostri consigli per il weekend che sta per arrivare. Ovviamente, non poteva che essere così, la partita più importante della settimana, l'unica su cui bisognerebbe veramente prestare attenzione, io proporrei anche di dedicare un intero podcast nel caso i Longhorns vincessero, da non perdere Texas contro Oklahoma. Pronostico secco, Fra.
No, Sooners non le perderanno mai due due consecutive Oklahoma, che oltretutto anche l'anno scorso Oklahoma ne aveva perso una a metà stagione, poi è riuscita comunque a fare i playoff, quindi Oklahoma da qui ripartirà per cercare di agganciare di nuovo il treno Oklahoma. Sì, sì.
Vabbè, mi hai distrutto così. Tex, quindi niente podcast dedicato per la vittoria dei Longhorns.
Niente podcast.
Così dice Francesco Feri. Poi sul campo staremo a vedere. Texas Tech. Ah, io qua tra l'altro ho scelto. Devo dire che c'erano parecchie partite interessanti questa settimana. Quindi io ne ho scelte come al solito 8. Però poi qualche consiglio un po' a tutti di andare, andatevele a vedere tutti. Tanto YouTube, ma seguitele anche in radio. Io un'altra cosa che consiglio, spesso seguo le partite in radio. ESPN fa anche questo servizio. È comunque un modo per seguirne il più possibile, spesso poi contemporaneamente. E quindi avere tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Va bene, andiamo avanti, dai. Texas Tech contro West Virginia.
Qui è dura perché Texas Tech ha un attacco molto forte, ha una difesa pessima come storicamente hanno i Red Raiders. West Virginia è una squadra molto più completa, prevedo una partita non a livello del 71-68 di Buffalo e Western Michigan, però una partita 54-57. Ad alto punteggio comunque, sì, qualcosa del genere, però West Virginia, sì.
Ok, West Virginia, Texas Tech comunque quest'anno è una difesa meno schifosa del solito. Auburn va a giocare contro LSU, che veramente è la squadra più, cioè se fossi uno che deve metterci dei soldi, quando leggo LSU salto la partita e vado oltre, perché tanto non si sa.
Questa è molto indecifrabile, perché ti avevo detto due puntate fa che Auburn aveva un trittico di partite, la prima con LSU, e da questo trittico una l'avrebbe persa. Potrebbe essere anche questa la partita che va a perdere, perché LSU comunque si è ripresa, ha giocato male contro Florida però ha vinto. Allora se recuperano al 100% però deve essere Guys, allora LSU c'ha qualche speranza, però la vedo molto difficile, perché comunque Malzahn sta utilizzando molto di più Steedham, sta lanciando bene, sta entrando bene nei meccanismi. Io provo a dire Auburn, però è una partita da che nel vecchio totocalcio sarebbe stata da tripla.
Vabbè, dai ancora fiducia a LSU, io ne ho un po' di meno. Va bene, Ohio State, Nebraska, e poi su Nebraska, non so se vuoi dire qualcosa, te lo chiedeva e lo salutiamo, Roberto Gianni, il conduttore, il pensatore, il creatore del True Blue Show, del True Blue Blog,
sì, True Blue
l'uomo
Show.
Ovunque dei Dallas Cowboys in Europa. E tra l'altro tu partecipi spesso al loro podcast, mi sembra anche l'ultima.
Sì,
l'ultima.
Sì, anche lunedì abbiamo partecipato. Sì.
Cosa ci parli? Perché gli vai a ridere? Tutte le volte vai là e li ridi. Non so, perché io non ti inviterei, per esempio.
Poveri, già mi è toccato consolarli, perché comunque hanno perso di nuovo contro un Aaron Rodgers monumentale, però vabbè, dai, sono amici. Comunque sì, Ohio State senza dubbio. Nebraska, mi chiedeva Roberto, ti ripeto sostanzialmente quello che ho detto due settimane fa nel podcast di due settimane fa, cioè che Nebraska ha una schedule piuttosto abbordabile, nel senso che tolta Ohio State e Penn State giocherà il resto delle partite con squadre che può battere, e viene sicuramente da una serie di vicissitudini che non hanno fatto bene né nella scuola né alla squadra, però sembra che si stia riprendendo. La sconfitta contro Wisconsin era chiaramente pronosticata, e quindi l'obiettivo, visto come è andata male l'anno scorso, l'obiettivo dei Cornhuskers è quello di raggiungere la postseason, di raggiungere un bowl. E con tolte appunto Iowa State e Penn State, giocherà contro Purdue, Northwestern, Minnesota e Iowa. Tre vittorie possono arrivare tranquillamente, perché Nebraska è già con un record di 3-3, quindi basteranno altre tre vittorie per raggiungere la postseason. Sono ampiamente alla portata della squadra, e quindi comunque Tanner Hill, che è il quarterback, che sta sembra si sia insomma ripreso. Non hanno purtroppo per loro da quando è mancato Abdullah, passato ai Lions in NFL, non hanno più un gioco di corsa credibile, però è una squadra che insomma può arrivare all'obiettivo del bowl. Comunque contro Iowa State pochissime, quasi nulle le speranze.
Washington State contro Cal in caduta libera. Caduta libera.
Sì, anche questa è una di quelle partite che potrebbero finire tanto a poco. Washington State.
TCU contro Kansas State.
No, Kansas State tutta la vita, ma scherziamo.
Cosa hai detto? Aspetta che lo scrivo.
No. Ti ricordi che avevo detto che TCU una tra West Virginia e Kansas State l'avrebbe persa, ecco, è questa. A parte tutte le antipatie, insomma, su Ken Hill, ti ripeto, TCU è una squadra che non mi convince ancora al 100%. Kansas State è molto molto rustica, è molto più forte di quello che si possa pensare.
Oltretutto
gioca in casa.
Lo vorrei ricordare.
Sì, ha perso contro Texas, oltretutto l'ha perso all'ultimo, però vabbè. Però che secondo sfortuna. Me può fare lo scherzo perché è una squadra veramente ben organizzata. Hanno un allenatore che ne ha viste tante, ma di tante che neanche ce le immaginiamo noi, e quindi secondo me può fare l'upset di giornata.
Vabbè, Mr. Everything, adesso ti mandiamo la puntata del podcast e così anche tu potrai poi rispondere personalmente. Tu non hai letto l'intervista dove lui insomma ha detto che è un giocatore cambiato, che non è più quello di Texas A&M, che pensava di, capito, arrivo io e faccio tutto, è un giocatore più umile, e tu ancora
sì,
me lo tratti così male. Va bene,
no,
va bene.
No, ma a parte la spocchia a livello comportamentale, comunque non mi convince neanche in campo, perché ci sono giocatori antipatici che mi stanno antipatici, però a vederli in campo sono...
Guarda, io ti dico che TCU finisce, se tu vai avanti così con questo astio nei confronti del numero 7 degli Honored Frogs, va a finire
finiscono
che
TCU playoff.
Vince, sì, vai playoff e arriva pure il finale, e quindi poi lì è un disastro. Qui io fossi in te inizierei a dire che Kenny è il tuo giocatore preferito, che sì, TCU è una squadra assolutamente la prima, e vedrai che perdono immediatamente. Di solito funziona così. Va bene, siccome eravamo stati bravi, non dilunghiamoci ulteriormente, soprattutto quando sono io a dire queste stupidate, e chiudiamo con le ultime due partite, USC contro Utah e Oregon contro Stanford.
Adesso USC contro Utah, Darnold è sempre il fattore principale, perché Utah ha una ottima difesa, una buona secondaria, prevedo qualche pick anche stavolta.
Non ce la facciamo, quindi qua scommettete pure che Darnold non interrompe la striscia di intercetti.
Allora, per talento io direi USC con riserva, molta riserva.
Oregon Stanford?
No, Stanford, chi lo ferma? Love, One Love,
sempre
Unstoppable.
grande giocatore, One Love, e ce lo portiamo a casa. Va bene, adesso mia moglie vorrà, non lo so, no, vuole dare da mangiare ai gatti. Dopo aver portato un tappeto in casa a 20 a mezzanotte, giustamente, dà da mangiare ai poveri gatti che stavano per morire di fame. E stavano cercando
un'ultima
di cambiare
casa. Cosa, Andrea, dimmi tutto. Perché volevo giusto dare una risposta alla domanda di Enrico Bottura, che mi chiedeva dei prospetti al ruolo di wide receiver.
Bravo.
Come ha anticipato lui, ha detto: so che è un po' presto parlarne. In effetti, sì, è un po' presto per parlare di prospetti, perché siamo comunque a metà stagione, c'è tutta l'off season per parlare di tutti i prospetti che vogliamo. Però io qualche nome lo voglio snocciolare lo stesso, appunto, tenendo in considerazione il fatto che andremo ad approfondire più avanti. Da primo giro. E sicuramente ci sono, Christian Kirk, che da molti è definito il miglior ricevitore di questo draft, che è il ricevitore nonché ritornatore di Texas A&M. Al primo giro danno molti anche Equanimous Sam Brown, che è il ricevitore di Notre Dame, che è un giocatore velocissimo, deep threat assolutamente da tenere d'occhio. Oltretutto c'è una storia dietro, perché il padre di questo ragazzo è una sorta di LaVar Ball del college football, per chi segue il bar. Come?
No, ti prego. Cioè, basta.
Sì, il padre è il Ball convertito al football, perché lui già, questo ragazzo, Equanimous, è già un nome non proprio consueto. Un fratello si chiama Amon-Ra, come la divinità egizia, e l'altro fratello, sono tre fratelli, proprio come Bull, uguale. Equanimous, Amon-Ra, e l'altro fratello si chiama Osiris. Quindi già abbiamo detto tutto. Ci sarebbe da fare una puntata solo sul padre di questi tre ragazzi, che per inciso, tolto questo giocatore di Notre Dame che è fortissimo, anche gli altri due sono forti lo stesso e sono in cima alle board in uscita dall'high school, quindi ne sentiremo parlare sicuramente.
Ecco, un po' più di riserve sui due fratelli del Ball dei Lakers, di Lonzo.
Sì, esatto. Vabbè. Okay. Poi sicuramente da tenere d'occhio da primo giro potenziale Calvin Ridley, che è il ricevitore d'Alabama. Invece nei giri intermedi possiamo segnalare sicuramente Washington, James Washington, che è il ricevitore preferito di Mason Rudolph a Oklahoma State. Sicuramente Dante Pettis, che è il wide receiver e il ritornatore di Washington. Insomma, ce ne sono tantissimi. Poi abbiamo parlato di Seals, anche di West Virginia. C'è Deonte Burnett di USC, c'è DJ Clark di LSU. Insomma, ci sono tantissimi giocatori, tenendo in considerazione il fatto che la classe di wide receiver unita a quella di cornerback è sempre la più ampia, la più numerosa in uscita dal college.
Va bene, sei stato super, credo, esaustivo per il nostro amico Enrico Bottura, che salutiamo. Io direi, Fra, che visto che siete stati bravi, un'ora, 11 minuti, 11 secondi, mentre vi sto parlando, siamo stati più o meno all'interno del nostro obiettivo dei 60-70 minuti. Salutiamo i nostri ascoltatori, li ringraziamo, continuate a scriverci, chiedeteci quello che volete, poi noi all'interno della puntata troviamo sempre il tempo di rispondervi. Fra, grazie mille, ci sentiamo settimana prossima.
Grazie a te, Andrea, ciao a tutti.
Ciao.